Amiche, amici sportivi appassionati di ciclismo, buonasera e benvenuti da Davide Terrani alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo in cui analizziamo ogni settimana le principali novità riguardanti il mondo del ciclismo, le principali corse, sentiamo le voci dei protagonisti e cerchiamo di anticipare un po' chi potrebbero essere i protagonisti delle competizioni dei giorni successivi. Tanti gli argomenti di questa settimana, chiaramente il focus principale va su Tour de France e Tirreno Adriatico. Iniziamo dalla notizia del giorno, la undicesima tappa del Tour de France con arrivo a Poitiers. La tappa che ha visto il successo di Caleb Ewan al suo secondo sigillo in questa edizione della Grand Boucle. In seconda posizione in classifica ufficiale figura Sam Bennett davanti a Van Aert terzo, ma questo è soltanto a seguito della decisione della giuria di penalizzare Sagan e di metterlo di fatto in ultima posizione del gruppo di testa dopo la sua manovra per guadagnarsi spazio nei confronti di Van Aert e fare la propria volata. Sagan, che aveva concluso in seconda posizione ma appunto è stato declassato, si è fatto spazio un po' a testate, diciamo, un po' con il fisico. Che cosa ne pensi, Leonardo Ubrig Delfino, il direttore di Spazio Ciclismo, di questa decisione della giuria?
Ciao Davide, buonasera da te e buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Guarda, la decisione secondo me è giusta perché comunque è vero che non era un atto particolarmente violento, però è stato comunque abbastanza pericoloso. È stata una mossa decisa, abbastanza forte, forse diciamo così una vigorosa spallata, chiamiamola così, che però inevitabilmente poteva provocare qualche altro problema. Lì Sagan non ci passava, l'unico modo per passarci era quello. Ha deciso di farlo e purtroppo per lui, secondo me, insomma, la giuria ha fatto bene e purtroppo per lui ne paga le conseguenze. Quindi declassato all'85esimo posto, l'ultimo del gruppo, perde i punti conquistati al traguardo e perde anche i punti conquistati al traguardo volante in precedenza. Quindi adesso la lotta per la maglia verde si complica parecchio per lui.
Si complica parecchio, assolutamente. Domanda secca, secondo te Van Aert l'avrebbe vinta la tappa senza questa giocata di Sagan? Perché alla fine è arrivato quarto sull'ordine d'arrivo, poi terzo ufficialmente, a pochissimo dal vincitore. Ha perso quel metro che gli è mancato?
Beh, chiaramente si vede che ha perso velocità. Adesso, se ha perso velocità, ma l'ha riacquisita, o se comunque l'avrebbe ritrovata, non lo so. È chiaro che comunque ci sarebbe andato ancora più vicino di quanto ci è andato. Sarebbe stato un bellissimo testa a testa 3 a quel punto, perché non ci sarebbe stato Sagan sicuramente.
Ma sentiamo allora le parole dei protagonisti della tappa di oggi e della giornata di oggi nelle nostre interviste raccolte proprio dalla redazione di cyclingpro.net al traguardo di Poitiers.
Andiamo dunque a sentire le voci di Caleb Ewan e Sam Bennett, rispettivamente primo e secondo classificato della tappa di oggi.
I was quite boxed in for a long time, and yeah, I only just got out in the kind of like the last moment there. And I think, yeah, if I was 1 second later to get out, then I wouldn't have got there in the end. But yeah, luckily, I got out right at the, I guess, the right time, and yeah, I just got there on the line. I think if we look back at the history of sprints, it's always big crashes, and everyone knows sprinting is yeah, a risky business, and we all know that, and we all try to. You know, we all try to make it as safe for each other as we can, but at the end of the day, we're all trying to go for the win, and we're not always just thinking about safety. Where, I mean, 99% of our thought is about just getting to the line first. And I think it seems that way because he doesn't really have a lead out, and he's always kind of fighting in the mess. You know, so it's always around that messy area behind the lead out. It's always dangerous, and you know, he always kind of, I guess, has to take risks. And yeah, I mean. Like I said before, sprinting is a risky business, and it's, yeah, it's nothing not normal. Like we see almost crashes all the time, people getting squeezed and pushed around, and it happens every sprint, so it's nothing really new.
Alla fine siamo arrivati davvero molto vicini. Sono rimasto chiuso a lungo e sono riuscito a uscire soltanto all'ultimo. Se fossi partito anche solo un secondo dopo, non avrei vinto. Per fortuna sono uscito al momento giusto e sono semplicemente andato fino alla fine. Penso che se guardiamo la storia degli sprint vediamo che ci sono sempre state tante cadute. Tutti quanti sanno che fare gli sprint è un mestiere pericoloso, tutti lo sappiamo e proviamo a sprintare nel modo più sicuro possibile, ma alla fine l'obiettivo è vincere e in quel momento non pensiamo alla sicurezza, o almeno non al 100%, siamo concentrati sull'arrivare alla linea. Sembra che Sagan si prenda troppi rischi in volata perché non ha un treno per lui e lotta sempre in mezzo alla confusione, quindi è più pericoloso per lui fare una volata. Ma ogni sprint vediamo persone spinte e spostate, succede sempre, non è niente di nuovo.
Yeah, I was at the front way too early. You know, I just took me a moment to really switch. Like, I've gotten so used to the luxury of having a lead out, and I kind of got separated there. And at one moment, I had to switch and kind of find my own way. And it took me a while to make that switch. And then when I went, it was almost too early. It was a headwind, slightly uphill, and. Then I was too far forward, then I was trying to come back. Then they started coming from behind with speed, so then I was trying to accelerate again. And whoa, it was a mess. I don't really know what happened, but I just tried to limit my losses. Look, I haven't seen the sprint. I don't know what happened. I really don't know how severe it was or anything. I know people mightn't agree with me, but in some point throughout the last couple of years, sprinting's gone a bit PG. They might as well line us up in grids and say, off you go. Like, that's what I mean. Like, it helps me this time, but, you know, I want to win it on the road in the battle. I don't want to win it because somebody got deducted points. I want to win it fair. But, you know, it is what it is, but... Yeah, nothing bad or good to really say about it. It is what it is.
Mi sono ritrovato in testa troppo presto. Non avevo il mio treno e ci è voluto un attimo per cambiare mentalità e modo di fare la volata. Quando sono partito era un po' troppo presto. Quindi prima ero troppo avanti, poi ho cercato di perdere posizioni, ho diminuito la velocità e ho dovuto accelerare ancora. È stata un po' una confusione, non so cosa sia successo. Ho solo provato a limitare i danni. Non ho visto lo sprint di Sagan e non so cosa sia successo. Io voglio vincere sulla strada, in battaglia, non voglio vincere perché qualcuno si vede tolti dei punti. Lo sprint è così, non è una cosa buona o cattiva.
E dunque Leonardo, una vittoria di Caleb Ewan alla seconda in questo Tour de France, la classifica punti non l'abbiamo detto, vede ora Sam Bennett a quota 243, Sagan a 175, più indietro Cocard a 157, Ewan 155, ancora metà Tour de France, ma il vantaggio dell'irlandese è importante, vediamo se le montagne cambieranno l'ordine di questa classifica e soprattutto di quella della classifica generale, perché Leonardo abbiamo Primož Roglič in maglia gialla, se posso dire finalmente, nel senso che l'abbiamo attesa a lungo il momento in cui lo sloveno avrebbe preso questa maglia che sembrava non voler indossare nei primi giorni, alla fine domenica a Larun è riuscito a conquistare il simbolo del primato che ora ha con 21 secondi di vantaggio su Bernal e 28 su Guillaume Martin. Che cosa ci possiamo aspettare dalle prossime tappe e quali sono i verdetti insomma di questa prima metà del Tour de France, 11 tappe su 21 già completate?
Allora, il primo verdetto è sicuramente, come stavi dicendo tu, dando i punti della maglia verde, è che Sagan non è il dominatore quest'anno, che comunque è una sorpresa. Insomma, Sagan ne ha vinte 7, e praticamente l'unica volta che non ha vinto da quando partecipa sostanzialmente è quando fu squalificato, altrimenti ha sempre vinto. Quindi è evidente che è una sorpresa vederlo così indietro. Sarebbe già stata una sorpresa vederlo lottare, adesso vederlo così indietro è ancora di più. Arrivano le tappe più adatte a lui sostanzialmente in realtà adesso, perché può provare con delle fughe a prendere punti dove Bennett non ne prenderà, però di punti se ne prendono meno, quindi insomma la lotta è ancora molto aperta e oggi si è complicata notevolmente, su quello non ci sono dubbi. Per quanto riguarda la classifica generale, hai detto finalmente, sì, Roglic finalmente ha preso questa maglia gialla. Devo dire, io sono un po' sorpreso da Roglic, nel senso io mi aspettavo che Roglic, va bene anche prenderla l'ultimo giorno, però Roglic quando l'ha presa non ha sostanzialmente nessun vantaggio in classifica generale. Se andiamo a vedere, togliamo gli abboni, la classifica che già è molto corta, così com'è in questo momento, senza gli abboni lo sarebbe ancora meno. Ed è ancora più impressionante per certi versi pensare che lui e Bernal, che in questo momento sono i primi due, sono separati da 21 secondi, 21 secondi esclusivamente dagli abboni, vuol dire che Roglic, che ci sembrava e sembra comunque dominante fino adesso, in realtà la differenza su Bernal concretamente non è ancora mai riuscita a farla. E questo, quando si pensa che Bernal invece sta male, acciaccato e tutto quello che abbiamo detto questa prima settimana, è un po' sorprendente secondo me.
Ma secondo te, Leonardo, perché insomma Roglic ha soltanto il vantaggio degli abbuoni, non ha voluto attaccare o non ha potuto attaccare, perché personalmente quando l'ho visto saltare dietro senza troppe difficoltà al primo allungo di Pogačar nel corso dell'ottava tappa con arrivo a Ludenville, e poi una volta che era andato via il connazionale di Roglic, seguire anche senza troppe difficoltà Nairo Quintana quando quest'ultimo è scattato nell'ultimo chilometro del Paris-Tours, l'impressione è che Roglic non è che non abbia la gamba, però forse non vuole rischiare di andare fuori giri, oppure è un mago nel dissimulare il fatto che è forte, sì, ma non è così più forte come ci saremmo aspettati da lui.
Allora, secondo me c'è un po' di entrambe le cose, nella misura in cui Roglic sicuramente è molto bravo a dissimulare, come lo era Quintana qualche anno fa, ci chiedevamo sempre come stava finché o attaccava o crollava, ma non lo sapevi. E lo stesso un po' sembra in questo momento per Roglic, anche perché per come la vedo io è abbastanza inspiegabile. Io non dico che doveva provare a fare dei fuorigiri tremendi, però se effettivamente aveva una gamba così superiore, doveva rischiare qualcosina in più e doveva comunque andare a prendersi qualcosa in più. Perché è vero che nella terza settimana si rischia sempre di poter perdere terreno, ma lo si rischia comunque, quindi nel momento in cui sei il più forte dovresti cercare di capitalizzare, non dico al massimo, però il più possibile dovresti cercare di capitalizzare la tua superiorità. Quindi mettiamola così, o è un pazzo che si sta, che non, che sta rischiando tutto, consapevole o forse sfiducioso nei suoi mezzi, oppure forse è troppo fiducioso nei suoi mezzi e non è pazzia, ma forse è sbruffoneria. Non mi sembra il caso, sinceramente. Quindi forse non ne aveva, secondo me alla fine non ne aveva così tanto come sembrava. Si sta un pochino conservando, il che non implica che poi andrà meno bene di adesso, però forse un piccolo rischio l'ha corso, insomma.
Sì, sono d'accordo anche perché abbiamo visto più volte, a maggior ragione nelle corse da 3 settimane, che basta veramente un attimo per perdere tutto sostanzialmente. E già nella tappa di domenica, con arrivo alla Rune, sullo scollinamento del Col de Marie Blanc, quel contatto che c'è stato del tutto involontario tra lui e Pogačar rischiava davvero, poi nessuno dei due è caduto in realtà, però avrebbe rischiato sicuramente di cambiare le cose in un momento in cui nessuno dei due si stava accorgendo, insomma, di quello che è successo. Ci ha dato tanti altri verdetti questa prima metà del Tour de France. Il primo è una conferma, ovvero Thibaut Pinot forse non ha proprio il fisico per le 3 settimane o la mentalità per le 3 settimane, perché è vero che è caduto nella prima tappa, poi ha stretto i denti il più possibile, però alla prima tappa con davvero qualche salita tosta è saltato prima ancora, insomma, che il ritmo diventasse davvero indiavolato e oggi Hinault, se non sbaglio, attaccato insomma Pinot dicendo che per vincere nelle 3 settimane bisogna proprio avere la testa di saper soffrire, di saper sopportare il dolore anche nelle giornate più difficili, ed evidentemente Pinot invece è più un corridore da corsa di una settimana o da un giorno. Non so se sei d'accordo, Leonardo.
Guarda, io credo che voglio spezzare, allora, voglio spe provo un po' spezzare una lancia in favore di Pinot, nel senso che comunque c'è tantissima sfortuna, anche quest'anno è stato molto sfortunato, quindi voglio ancora lasciargli il beneficio del dubbio per un anno, mettiamola così, o per un anno o per qualche mese, adesso vediamo poi cosa farà, se riuscirà a percorrere qualcos'altro, cosa deciderà di fare, insomma, adesso a fine tour. Quindi diciamo che secondo me ha ancora la possibilità di vincere un tour. È vero però che mentalmente non è così freddo come dovrebbe essere, non è così stabile, non è così sicuro come dovrebbe essere. Ed effettivamente su questa ragione no, lo ha dimostrato ancora di più durante il Delfinato, perché magari qui è crollato mentalmente, ma è crollato quando ormai stava già crollando, quindi ci può stare. Invece nel Delfinato stava tutto sommato bene e ha perso il Delfinato perché non ha saputo gestire il momento più difficile. Questo va detto. Io credo che ci sia un po' di entrambe le cose, ma per adesso è soprattutto sfortunato. O almeno me lo auguro per lui, perché veramente, insomma, è un corridore che regala anche emozioni in un certo modo, è un corridore simpatico, è un corridore gentile, è un corridore che poi, come sempre, no, agli sfortunati ci si affeziona sempre un po' di più, quindi da questo punto di vista lo sta ripagando in questo modo, insomma, in popolarità questa cosa ce l'ha, però è evidente che, insomma, penso che farebbe volentieri a meno di questa popolarità.
Sì, assolutamente sì. Corridore sicuramente non particolarmente fortunato nel corso della sua carriera. Tante sorprese in questa prima parte del Tour de France, a cominciare sicuramente direi da Guillaume Martin, che si trova in terza posizione in classifica generale, aveva già fatto bene al Delfinato, ma insomma Trovarlo come conferma questo Tour de France e riuscire a rimanere quasi sempre con i migliori in salita non era affatto scontato. Sta facendo bene, meglio del previsto, probabilmente come Bardet, che si trova attualmente in quarta posizione. I colombiani, esperti, Quintana e Uranna, sono lì a lottare per la quinta posizione in questo momento. E soprattutto della nuova generazione è arrivato Pogacar, che sta facendo vedere le grandi cose che già ci aveva mostrato alla Vuelta. Ti aspetti che Pogacar possa essere realmente il terzo incomodo a questo punto di questo Tour de France, rispetto a Roglic e Bernal, che sembrano ancora i grandi favoriti, Leonardo? E sei un po' deluso invece dalle nuove generazioni? Insomma, avevamo fatto questo discorso all'inizio tour, poi Mas in realtà è dodicesimo che arranca un po', insomma, per rimanere in classifica senza quasi mai riuscire a stare con i migliori. Higuita e Martinez, per dirne due, sono già usciti di classifica, idem Bookman, sostanzialmente tutti i giovani più attesi. A parte appunto Pogacar, stanno un po' deludendo. Bernal è giovane, però ha già vinto un Tour de France, voglio dire.
Guarda, c'è stata anche molta sfortuna. Io credo che forse sono troppo gentile per certi versi, mi affido sempre troppo alla sfortuna. Però è vero che Higuita era già caduto, è ricaduto, e insomma non sta al meglio. Martinez, stesso discorso. Bookman arriva insomma da un infortunio anche lui. Quindi obiettivamente forse l'unico è Mas che non ha, tra virgolette, scusanti. Non è lontanissimo, perché insomma 2 minuti in un tour così stretto e così corto sono ancora abbastanza pochi, però è chiaro che sembra sempre un gradino sotto gli altri, quindi anche se dovesse continuare con questo buono stato di forma, non, difficilmente si può pensare che possa andare a recuperare questi 2 minuti a qualcuno. Pogačar, come dicevi tu, è il giovane più brillante, insomma è ancora più giovane di quanto lo sarebbe stato Bernal l'anno scorso, se pensiamo che possa andare a vincere. Non lo sappiamo ancora. Sicuramente, per quanto sta dimostrando, è un candidato serissimo. Anche Roglic ha detto che il più forte in salita in questo primo fine settimana è stato lui. Adesso, sulle 3 settimane sappiamo che tiene, ma non sappiamo se può mantenere questo livello eccezionale oppure se gli altri non possono crescere un altro po'. Però sicuramente il podio se lo va a giocare. D'altro canto, come se lo gioca lui, in questo momento se lo giocano almeno in 7, direi che sono per giocarselo, forse anche in 8, perché non scarterei Landa, che è vero che ha preso un minuto, che ha un ritardo di 1 minuto e 42, però comunque un ritardo di 1 minuto e 42 accumulato sostanzialmente in pianura, in una tappa in cui è stato sfortunatissimo, altrimenti anche lui sarebbe veramente con i primissimi.
E anticipato la domanda successiva, Mikel Landa, che cosa ci possiamo aspettare da lui in questo finale? Sarà il Landa dell'landismo che prova ad attaccare, che prova comunque a mettere in difficoltà gli altri uomini, il suo distacco da 1,40, il fatto che ci sarà una cronometro conclusiva, è vero che arriva sulla planche de Belfield, ma comunque una cronometro lo costringerà ad attaccare, o rischiamo di vedere un'altra volta quel Mikel Landa che promette, ma poi al momento decisivo c'ha sempre qualcosa, anche lui, che può essere l'infortunio o la giornata storta. Che tipo di Landa ti aspetti per questa finale di tour?
Beh, quello che abbiamo visto l'altro giorno, insomma, domenica era comunque un buon Landa, tutto sommato. È vero che ha potuto attaccare perché c'era una marcatura diversa, probabilmente se fosse stato più in alto, forse non avrebbe potuto fare esattamente lo stesso tipo di corsa che è riuscito a fare. Però, insomma, io l'ho visto abbastanza bene, l'ho visto pimpante, quindi credo, insomma, che ha la sua occasione, non la deve sciupare. Ecco, forse su di lui sarei meno. Diciamo, sarei meno gentile se dovesse fallire anche questo appuntamento, perché comunque è un corridore che ormai quest'anno ne compirà 31 nel 2010, certo è di dicembre, però insomma sta di fatto che ne compirà 31 nel 2020. Ho detto 2010, ma ogni tanto insomma, un po' di nostalgia per i bei tempi che furono, me la ritrovo. E quindi insomma siamo nel 2020, a 31 anni sarebbe un'occasione sciupata per lui, forse non dico la grande occasione, però peserebbe sicuramente tanto se non dovesse riuscire, non dico a ottenere veramente la vittoria che cerca, però quantomeno andarsela a giocare veramente, se potrebbe essere per lui il momento giusto.
Certo, ovviamente Landa ce lo aspettiamo soprattutto a partire dal Gran Colombier in poi, sostanzialmente, per il tipo di tappe, il tipo di salite che i corridori dovranno affrontare e le caratteristiche del basco. Ultima battuta sul Tour de France e sugli italiani. Non eravamo molto contenti settimana scorsa, lo siamo ancora meno adesso. Stavolta inizio io con le attenuanti, tante cadute, tanta sfortuna. Nizzolo si è dovuto ritirare per una caduta, Pozzovivo si è ritirato per una caduta. Abbiamo perso tanti protagonisti per questo motivo. Chi è rimasto, e penso soprattutto a Viviani, forse non ha reso sempre come ci si sarebbe aspettato, almeno fino a questo momento, chiaramente. E il ritiro di Fabio Aru, con tutte le mille polemiche che ha portato dietro, le dichiarazioni di Saronni che, a mio modesto parere, erano un po' fuori luogo in quel preciso momento, o meglio, erano un po' esagerate, esatto, in quel preciso momento. E possiamo aspettarci davvero che qualche italiano, e da quale italiano, arrivi un risultato da quella fine del Tour de France, perché il rischio dello zero temo che si stia un po' avvicinando.
Allora, il rischio dello zero è concreto. Io sicuramente c'è Viviani che non ha moltissime occasioni, anche perché ad esempio ieri quando ha avuto una buona occasione, in realtà la squadra ha dovuto lavorare moltissimo per tenere davanti, come dicevi tu, Martin, che è una delle rivelazioni, però ovviamente una tappa come ieri aveva bisogno di essere tenuto al coperto, quindi uomini come Laporte e altri passisti più che per Viviani hanno lavorato per Martin, quindi comunque inevitabilmente è una situazione che potrebbe risuccedere. C'è anche Bonifazio. E secondo me sono le ruote veloci gli unici che possono regalarci soddisfazioni, cioè, ovvero Trentin, Bonifazio e Viviani, vediamo un pochino, oppure Alessandro De Marchi. L'uomo che forse sembra più in forma in questo momento, che è Damiano Caruso, è l'ultimo uomo di Landa, quindi finché Landa starà bene, Caruso non avrà possibilità di muoversi, secondo me, a meno che insomma, poi si veda verso la fine e possa avere almeno una giornata di libertà. Discorso simile per Cataldo, che è un corridore che insomma in fuga ci può andare e ci sa andare. E De Marchi, insomma, l'ho già detto. Bettioli, idem, anche lui è sempre tenuto bloccato da gerarchie di squadra. Stesso discorso per Colbrelli. Quindi io vedo il rischio zero molto concreto, sinceramente. È concreto e purtroppo c'è. Per quanto riguarda Formolo, Aru, insomma, tutti i ritirati che hai detto, l'Italia effettivamente ha avuto nelle ultime tappe un ritirato al giorno, che è veramente un dato impressionante. Ed erano alcuni tra gli uomini più attesi, purtroppo. Quindi ripeto, sì, il rischio zero c'è. Adesso vediamo, restiamo fiduciosi, abbiamo ancora insomma 10 tappe per poterci provare. Sicuramente insomma non sarà semplice.
Non sarà semplice, ma speriamo insomma che potremo avere soddisfazioni sia in Francia sia nella Tirreno Adriatico che si sta svolgendo in questi giorni. È iniziata il 7 settembre e finirà il 14. Oggi la prima indicazione per la classifica generale con il successo di Michael Woods sull'arrivo di Saturnia davanti a Rafał Majka, battuto per distacco quasi, praticamente in volata. A 20 secondi un gruppetto con alcuni dei favoriti, tra cui la coppia dell'Astana Fuchslang-Vlasov, tra cui Geraint Thomas, tra cui anche l'italiano Fausto Masnada. A 33 secondi un altro bel gruppetto di cui faceva parte Vincenzo Nibali. Indicazioni importanti sicuramente per la classifica della Tirrena. A questo punto non credo che si possa dire che Nibali è tagliato fuori, però già partire con uno svantaggio è vero, non particolarmente pesante, però in svantaggio rispetto a gente come Geraint Thomas e Simon Yates, che comunque a cronometro il primo secondo me ha già dimostrato, credo, di essere più forte di Nibali quando entrambi sono in forma a cronometro, appunto Geraint Thomas, e secondo Simon Yates, che si difende molto bene a cronometro, rischia di essere molto difficile per Nibali recuperare su di loro. O pensi che in salita possa davvero fare la differenza il siciliano, che però oggi proprio nel tratto più duro sembra aver faticato?
Guarda, le tappe di salita sono comunque diverse più alla sua portata, nel senso che sono più adatte a lui, al Nibali di adesso con questa forma che ha adesso. Nel senso, una tappa come questa sarebbe stata adatta a Nibali in un momento di forma diverso, anche in un'età diversa, nel senso che comunque Nibali un po' per età ha perso quell'esplosività, un po' per forma fisica di adesso quell'esplosività non ce l'ha. Metti insieme i due fattori, in realtà quella di oggi era una tappa per lui complicata. È vero che insomma 13 secondi sono già un piccolo, non dico capitale perché sarebbe un termine eccessivo, però è chiaro che sono un piccolo gruzzoletto che gli altri si sono messi in tasca. D'altro canto non è la tappa più probante in assoluto, credo che già domani avremo qualche indicazione diversa. Lo stesso Woods che oggi è impressionato, non so se domani, insomma lui viene da un brutto infortunio al femore, non è detto che domani possa trovare esattamente lo stesso spunto di oggi. Per come la vedo io, insomma, i favoriti sono sostanzialmente gli stessi ed è quella coppia Astana che è lì che fa paura perché comunque continua a dimostrare di avere un ottimo colpo di pedale. Mi ha sorpreso Geraint Thomas, oggi sinceramente non me l'aspettavo così avanti, pensavo magari che sarebbe stato come Nibali perché in questo momento sembrava avere quelle stesse difficoltà di cambio di ritmo, eccetera. Invece vederlo lì a 20 secondi, quindi comunque con il gruppetto dei migliori ad eccezione della coppia di testa, è stato un buon segnale per Geraint Thomas, meno per i suoi avversari magari, ma per lui sicuramente un buon segnale.
Sicuramente sì, due dettagli tattici che vorrei sottoporre alla tua attenzione. Il primo, proprio Geraint Thomas, che è rimasto molto davanti sul tratto in salita, poi praticamente quando c'era da inseguire si è sempre nascosto. Intelligenza, esperienza, insomma, di uno che ha già vinto un Tour de France, oppure si è accorto di essere un po' corto di energia, ha voluto fare il furbo. E la seconda cosa, l'Astana, aveva entrambi i capitani, sostanzialmente il gruppo inseguitori, ma più o meno dal tratto in discesa in poi non ha tirato un metro, ha lasciato sulle spalle degli altri, in particolare di Haig, il compito gravoso, insomma, di inseguire. E poi, quando non ha più tirato Haig, si sono un po' guardati tutti gli uomini. Volontà di preservare entrambi i capitani, non ci sono ruoli abbastanza definiti, cosa ne pensi?
Io credo che i ruoli siano piuttosto definiti, ovvero nel senso che Vlasov non può in questo momento ambire esattamente allo status di Fulsang. Dall'altro lato, lo stato di forma di Vlasov delle scorse settimane era eccezionale, quindi credo che comunque finché possono se li tengono tutti e due davanti, come è giusto che sia, perché è evidente che in salita si presentano come la coppia più forte. È giusto tenerli davanti il più possibile, anche perché oggi sapevano comunque che non avrebbero potuto avere distacchi enormi. Quindi, tutto sommato, è vero che hanno preso 20 secondi che possono essere importanti, considerando anche la buona, in alcuni casi sono arrivati fino a 30 da Michael Woods, però secondo me non sono distacchi così enormi e così impressionanti. Quindi credo che tutto sommato la scelta sia stata abbastanza sensata in questo senso. Per quanto riguarda Thomas, credo che comunque abbia speso parecchio, quindi aveva bisogno di rifiatare per come la vedo io e per come ho visto la situazione muoversi. Ci ha fatto un test, lui si sta testando ovviamente, quindi secondo me si è testato praticamente a tutta nel tratto più impegnativo, poi dopo a quel punto ha scelto di rifiatare, secondo me.
E due battute conclusive. La prima sul italiano che ha fatto meglio oggi, Fausto Masnada. Il passaggio alla De Koenig, secondo me, gli ha anche fatto molto bene in un ambiente diverso sicuramente da quello della CCC, in cui comunque ha molta libertà. E secondo me, anche per la classifica, sicuramente sarà da tenere d'occhio. Il secondo, invece, sicuramente non una nota altrettanto positiva, Chris Froome. L'abbiamo visto praticamente andare presto, insomma, in difficoltà. Ancora non è al meglio della propria condizione. Avrà tempo per recuperare per la Vuelta poco più di un mese. Però a me personalmente fa sempre un certo effetto vederlo così.
Allora, è chiaro che fa effetto, non ci siamo assolutamente abituati. Non mi preoccuperei avendo comunque effettivamente ancora un mese. Ovvio, nessuno se lo aspetta, anzi, ormai ce lo aspettiamo, però d'altro parte, come dicevi tu, non ci siamo abituati. Però aspetterei un po'. L'unico dato preoccupante è che effettivamente questa sarà la sua unica corsa a tappe prima della Vuelta. Quindi questo resta un po' preoccupante. Vediamo come se la cava nei prossimi giorni. Anche lui non ha quel cambio di ritmo. Vale un po' il discorso fatto per Nibali e per Thomas. Quindi su un percorso del genere, dove in realtà neanche quando era il Froome che dominava la scena, queste non erano proprio le tappe per lui. Quindi figuriamoci adesso che è in uno stato di forma più che precario. Però è ovvio che un po' di preoccupazione ci deve essere. Non aspetterei, insomma, a pensare che sia tra virgolette finito, però un pochino di preoccupazione credo che sia normale. Per quanto riguarda Masnada, sì, anche oggi è una bella prova. Masnada, oltretutto, ha un'ottima occasione perché si troverà sostanzialmente capitano della sua squadra al Giro, visto che lui, insomma, è stato preso in extremis in un ambiente sicuramente anche più motivante rispetto a una CCC un po' decadente, diciamo così. Questo ambiente più motivante, però, si trova come capitano perché, insomma, l'assenza che tutti sappiamo di Remco Evenepoel doveva essere sostanzialmente il suo ultimo uomo, invece così si trova a poter giocare con molta libertà in una squadra importante.
Sicuramente sì, allora in chiusura ti richiedo il nome secco per la Tirreno Adriatico alla luce del primo, insomma, prime indicazioni in salita. Ce la farà più Mike che Woods a tenere sugli altri nomi di classifica o rientra qualcuno di quelli che sono già a 25 secondi in classifica generale?
Allora, io non ricordo chi ho detto la settimana scorsa, quindi potrei benissimo contraddirmi da solo. Questo, anzi, è molto probabile perché lo faccio come ogni essere umano che ho il contraddittorio di me stesso, sono sempre contraddittorio. Detto questo, secondo me, guarda, voglio puntare su Woods, ma non tanto perché credo che ce la faccia, perché ho forti dubbi, ma perché comunque è un corridore che se lo meriterebbe, quindi voglio puntare su Woods.
Ok, perfetto. Io insisto sull'idea che Yates, secondo me, può fare, forse per la prima volta in carriera su una corsa di una settimana, può fare il colpaccio. Attenzione ovviamente alla Stana di cui abbiamo già parlato settimana scorsa. Per questa sera è tutto da Davide Terraneo, per Spazio Ciclismo e per questa puntata di Spazio Talk è tutto. Vi ricordiamo che potete rimanere aggiornati su tutte le notizie sul mondo del ciclismo sul nostro sito Spazio Ciclismo e sulla nostra applicazione al costo per questa stagione di 99 centesimi tutte le notizie sul mondo del ciclismo e le dirette testuali con una grafica aggiornata oltre al nostro fantaciclismo su ogni corsa che seguiamo e in cui potete ovviamente confrontarvi con tutti gli altri partecipanti. Un ringraziamento chiaramente al nostro direttore Leonardo Ubrig Delfino e un augurio di buona serata a tutti voi, nostri amici radioascoltatori.
Grazie Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.